walk you home from school. Walk you home from school, baby.
Benvenuti tutti alla quarta puntata di Benno Pretensioni Sonore, trasmissione musicale di Radio NK che mancava da un po', ma insomma vi eravate poi anche abituati un po' troppo bene, diciamoci la verità. Allora, in attesa di trasmissioni corali che io ho annunciato inopinatamente alla prima puntata, che in effetti ancora non si sono viste, proseguiamo con un'altra trasmissione in solo, che vabbè, saremo poi in compagnia di un sacco di bella musica, troppa forse, ma comunque ci proviamo lo stesso. E la trasmissione di questa sera, che ha un titolo simpati, che si chiama Boost the Cool, sarebbe, bisognerebbe dirla un po' meglio, e nasce da una constatazione importante, cioè dal fatto che ho scoperto, serendipitando sul web, che un disco arcinoto della musica jazz, lo chiamerò in tutti i modi, jazz, lo dico subito perché qua tanto vale chiarirsi. Dicevo, un disco capitale come Birth of the Cool di Miles Davis del 49, in effetti è libero da diritti perché sono passati 50 anni e diritti d'autore non si sa a chi chiederli, per cui insomma, se un disco così, che pure non metteremo su, è un disco che possiamo trasmettere, beh, allora tutti gli album appartenenti a questo filone, dal quale usciremo anche un po', ma d'altra parte si capirà che appunto l'etichetta Cool Jazz è una delle più controverse e opinabili di sempre. Dicevo, tutti i dischi ante 1960, e qui lo dico subito, purtroppo uno dei miei dischi preferiti del settore il rivoluzionario Free Fall del Jimmy Giuffre Trio, che è del 61, appunto non lo mettiamo. Parliamo però di cool jazz, lati oscuri di questa musica un po' bistrattata, perché è ritenuta salottiera, forse un po' borghese, un po' superata, ingiustamente è una musica molto più sperimentale di quanto non si dica, è appunto difficile da definire fin dall'inizio. Cool vorrebbe dire fresco, figo anche. Comunque appunto dà subito l'idea di un jazz non particolarmente viscerale, non particolarmente rivoluzionario, cattivo. Non è così vero, cioè nel senso c'è del vero naturalmente, ma anche no. Il periodo di riferimento in cui inquadriamo il genere è la seconda metà degli anni 40 e arriviamo fino ai primi 50, dopodiché c'è tutta l'avventura del jazz californiano che dal cool prende le mosse, distinguendosi per alcuni aspetti peculiari, vedremo un po' anche di quello. Il cool jazz nasce a New York con, diciamo, alcune figure, alcuni personaggi particolari, alcune piccole orchestre che più o meno nello stesso periodo portavano avanti intuizioni non certo identiche, ma piuttosto simili. Il vero grande padre della faccenda è più o meno riconosciuto all'unanimità, anche dallo stesso Davis, è Lenny Tristano, pianista di origini italiane, i suoi nonni erano di un paese del meridione, mi pare in provincia di Caserta, mi pare che si chiami Acerra, se non sbaglio, ed è stato, è il mio pianista preferito, diciamolo subito, protagonista di questa puntata, ma non unico. E lui è uno di quelli che hanno fatto partire la faccenda, ricollegandosi alla lezione del bebop, che fu la rivoluzione precedente negli anni dello swing. Un gruppo, un manipolo di musicisti di colore si ritrovavano in alcuni club, in particolare il Mintons, e soprattutto, diciamo, trainati dall'urgenza, dalla forza espressiva di solisti come Charlie Parker e Dizzy Gillespie, nasce il bebop, questa musica che rispetto al salottiero, borghesone, ballatone e orchestrale swing dava un maggiore risalto espressionista ed espressivo al lavoro dei solisti, un suono più spigoloso ma anche più sferzante, più svelto, più veloce e una certa balordaggine d'insieme, tra virgolette, insomma. Elementi questi ultimi che nel jazz di Tristano, che pure si ricollega al bebop per ad esempio la velocità, ma non certo per l'espressività, che diciamo in alcuni casi rimangono. Tristano tra l'altro era un grande amico di Charlie Parker. E più che altro viene sostituita una disciplina, diciamo, orchestrale, un interplay tra i musicisti molto sofisticato ma anche molto teso in realtà, perché le trame sono estremamente fitte. Nello stesso periodo, sempre a New York, anche un altro pianista bianco, Dave Brubeck, andava sostanzialmente sperimentando cose relativamente simili, un po' meno ardite di quelle di Tristano. Brubeck diventerà un musicista molto commerciale negli anni 50, non lo dico in senso negativo, ha fatto grandi classici come Take Five e suonava, era capace di squarci impressionisti mica male al pianoforte, e suonava con un grande contraltista che era Paul Desmond. E poi c'erano altri gruppi, tra cui appunto anche quello di Miles Davis, che in parte ispirandosi a cose che aveva fatto nell'orchestra di Claude Thornhill, lo leggo da Arrigo Polillo, il jazz di Arrigo Polillo, questo testo super classico. In effetti Davis non lo conosco abbastanza da sapere se avesse avuto trascorsi con Claude Thornhill. Ad ogni modo, quello che Davis andò a sviluppare insieme ad altri, perché una delle sue grandi abilità è stata soprattutto quella di essere un grande talent scout, è Birth of the Cool, un disco che andrebbe coaccreditato almeno anche a Gil Evans, ma c'erano di mezzo Jerry Mulligan, che diventerà una figura trainante del jazz californiano, c'era Lee Konitz, che era il miglior allievo di Lenny Tristano, c'era John Lewis, pianista che avrebbe fondato il Modern Jazz Quartet, e c'erano due grandi batteristi del bebop come Max Roach e Kenny Clarke, per cui era di fatto una parata di stelle. Molte, come spesso accade nei gruppi di Davis, sarebbero diventati famosi dopo, e qui appunto il grande fiuto di Miles Davis. Sostanzialmente lui andò a lavorare molto su dei registri bassi, su degli strumenti dal suono basso, la tuba, il trombone, che non erano utilizzatissimi, specialmente in una fase in cui la musica del bebop precedente era un po' più, tra virgolette, acuminata, un po' più acuta, e andando a lavorare su quello trovò insomma l'impasto sonoro che diede vita al Birth of the Cool. Il termine cool naturalmente girava già, perché come titolo di un album è fin troppo consapevolista, passatemi il termine, e perché proprio Lenny Tristano, per l'appunto, aveva già fatto cose che non erano sicuramente bebop. Allora, il primo pezzo da cui partiamo, e partiamo con Tristano inevitabilmente, è il suo primo solo al piano, di 2-3 minuti, del 45, che poi è un brano di Cole Porter, che si chiama What is the Thing Called Love, e questo è Lenny Tristano, del quale già si apprezzeranno parecchie particolarità stilistiche. Già si sarà capito da questo pezzo di Cole Porter, che Tristano tra le altre cose era anche un notevole virtuoso, ma è un aspetto che approfondiamo poi. Tra le varie innovazioni introdotte da Len Tristano c'è stato il discorso relativo all'insegnamento, che Tristano, da bravo bianco mi verrebbe da dire, applicava in maniera diciamo tradizionale, cioè non seguendo canoni jazzistici, invitando gli allievi a casa sua, anche perché lui di fatto campava come insegnante. Incise molto poco, sviluppò velocemente un atteggiamento tipicamente anticommerciale, anzi diciamo pure atipicamente anticommerciale, che non era tipico del jazz, specialmente negli anni 50, e ho dimenticato di dire che Lenny Tristano era cieco, per cui anche per questo motivo la vita del jazz club non faceva certamente per lui. I suoi allievi lo veneravano come un guru, Lee Konitz, che pure se ne distaccò da un punto di vista stilistico, andando ad abbracciare una carriera sua e decisamente sua dopo gli esordi nei gruppi. Di Tristano continuerà comunque a parlarne in termini a dir poco entusiastici. Un altro degli allievi importanti di Lenny Tristano dei primi anni fu un chitarrista, Billy Bauer, peraltro già ascoltato in sottofondo in una puntata di Radio NK, che ha poi anche inciso negli anni 50 un disco solista, che si chiama solista da leader, diciamo, che si chiama Plectrist, e ora ne ascoltiamo un pezzo che ci introduce a quella che era l'atmosfera del cool jazz dei primi anni, non molto lontana da quella dei quintetti pur più arditi di Lenny Tristano. Questo è Billy Bauer. Dopo le delicatezze quasi melliflue di questo brano di Billy Bauer, che comunque, come dicevo, restituisce bene la dimensione sonora del primo cool jazz tristaniano, e già che ci sono ne approfitto per dire che quello che suonava con Claude Thornhill non era Miles Davis ma era Gil Evans, l'arrangiatore di Birth of the Cool e di buona parte dei capolavori davisiani, ebbe un certo ruolo anche in Kind of Blue. Torniamo a Tristano nel senso vero e proprio del termine, con uno dei brani capitali di Lenny Tristano, inciso nel 1949 su Capitol. Il 49 è stato un anno chiave per Tristano, che è diventato famoso nell'ambito jazzistico. Non è mai stato una star Lenny Tristano, per evidenti motivi. Qui dopo il 49 comincerà a rinchiudersi sempre di più in studio nel suo laboratorio con gli allievi, sperimentando anche con lo studio di registrazione, ma ci arriviamo dopo. Il brano in questione si chiama Intuition, era in coppia con un altro brano che si chiama Digression. Non furono pubblicati immediatamente perché erano considerati troppo arditi. A suonarlo c'è un sestetto. Oltre a Tristano ci sono Lee Konitz, Ward Marsh, ai sassofoni, sax alto, Konitz, Ward Marsh al sax tenore, Billy Bauer, Arnold Fishkin, bassista, uno dei più longevi, tra virgolette, tra i bassisti che hanno collaborato con Tristano. Molto difficile per le sezioni ritmiche lavorare con Tristano, lui era un metronomo, fate conto di che la musica fosse quella di Bach. E li voleva sempre straprecisi in maniera proprio innaturale. Invece il batterista era tale Harold Granowski. Ad ogni modo, Intuition che cos'è? Tante volte si dice che il jazz è la musica improvvisata collimano, notoriamente non è vero, perché la musica jazz è una musica idiomatica, cioè basata su schemi, su formule, sulle quali poi si va ad improvvisare per variazioni sul tema, con armonizzazioni particolari, eccetera, ma questa è un'improvvisazione collettiva molto tesa, molto fitta di passaggi, ma è assolutamente improvvisata. Se ci fate caso, manca totalmente il tema melodico e anche le armonizzazioni sono sempre precarie. Questo è Intuition, uno dei primi capolavori di Lenny Tristano. Riscontro commerciale dovrebbe essere piuttosto chiaro. Apriamo una lunga parentesi, ne apriamo due. La prima è sui collaboratori di Tristano. Avevo già accennato che Lee Konitz diventerà un alto sassofonista molto celebre, molto richiesto negli anni 50 specialmente, avviando poi una carriera assolutamente indipendente rispetto a quella del maestro. Uno dei suoi primi brani più celebre, ripreso tra gli altri anche da Jimmy Giuffrè, del quale parleremo nella seconda parte di questa puntata, per la semplice ragione che Giuffrè è l'altro dei miei preferitissimi, poi comunque si capirà che è un musicista particolarissimo. Questo brano si chiama Palo Alto ed è uno dei primi pezzi da 90, diciamo, non so se lo posso chiamare canzoniere, comunque per le composizioni di Lee Konitz. Thank you. suono del primo Lycaonis Leader è molto meno ostico rispetto a quello di Tristano, più vicino a quella che sarà la scuola californiana del cool e vicino a quelli che, se vogliamo, sono anche un po' i luoghi comuni relativi al cool, che comunque credo che, ad esempio, con l'esempio di Intuition prima, siano destinati un po' a cadere. Questi di una musica leggera, semplice, di intrattenimento, però vagamente altezzoso, insomma, credo che ci fosse ben più sostanza. Altro collaboratore di primo piano che ha avuto meno fortuna commerciale di Lycaonis, parliamo sempre della scuola di Tristano, è il tenor sassofonista Warren Marsh. Ascoltiamo un pezzo che ha una particolarità curiosa, si chiama Too Close for Comfort, da un LP omonimo della metà degli anni 50. La curiosità è che è stato registrato dal vivo, e però il registratore è partito un po' tardi e praticamente il brano comincia più o meno dove dovrebbe finire, cioè poco prima dell'assolo di basso, e poi va a concludersi, insomma, questa particolarità. Warren Marsh. Passato il sax avvolgente, caldo di Warren Marsh, ci torniamo di nuovo su di lui, così per segnalare un esperimento curioso che Marsh ha fatto in duo con un altro pianista che non è Tristano ma è Joe Albany, e hanno realizzato un album che si chiama The Right Combination, disco che fu di fatto una produzione jazzistica mainstream, perché in fondo questi musicisti comunque erano musicisti che venducchiavano. Marsh non ha mai venduto chissà cosa, e però nonostante si trattasse di una produzione di un certo livello ha ancora una volta dei problemi, nel senso che ha un suono molto lo-fi, molto in bassa fedeltà, un suono un po' chioccio, molto striminzito, e quindi un esperimento comunque interessante. Thank you. Bene, arrivati a questo punto con il pezzo di John Albany e Ward Marsh, che io vi ho descritto come due musicisti legati alla musica in bassa fedeltà, quindi praticamente vi sto raccontando delle frottole formidabili, nel senso che vabbè, mi va di sottolineare gli aspetti più bizzarri del loro lavoro. Devo confessarvi una cosa, che questa puntata, come avevo peraltro già anticipato in un paio di podcast precedenti, è stata realizzata in due tempi, per cui adesso mi ci rimetto in questo momento al timone della puntata. Ho anche cambiato in qualche misura la scaletta, ma tornando a noi, torniamo al cool jazz, diciamo, insolito, perché, vabbè, non era così strano per i presupposti del genere il fatto che molti di questi musicisti avessero flirtato con le orchestre e con la musica europea, classica, per più di un verso. In particolare segnalo un album del 1959 di Lee Konitz, quindi torniamo al grande allievo di Lenny Tristano, che si chiama An Image e che con l'ausilio di un'orchestra, insomma, riesce ad ottenere dei risultati molto molto suggestivi. Ci fu poi, in quegli anni di sperimentazione, qui non parliamo precisamente di cool jazz, ma ci fu un quartetto di musicisti afroamericani che proprio per questo si attirarono per molti versi le antipatie del pubblico dei jazzofili, nonché dei fratelli neri, che si chiamava Modern Jazz Quartet. Lo guidava il pianista John Lewis e va segnalato il fondamentale contributo del vibrafonista Milt Jackson. E vabbè, la loro musica era molto molto composta in tutti i sensi, c'era scritta, ma era anche molto accorata, c'erano echi bacchiani, musica classica quasi, suonata da un gruppo di afroamericani cresciuti nel jazz e che però in qualche modo esplicitavano una loro quasi sottomissione, secondo alcuni, nei confronti della musica colta europea. Questo naturalmente non li faceva stare simpaticissimi a tutti, ma la loro proposta musicale è senza dubbio originale, perfettamente compiuta. L'album che sentiamo è la colonna sonora di un film, non ho ben capito se è addirittura immaginario o reale, che si chiama Odds Against Tomorrow, è della seconda metà degli anni 50 e questo è il Modern Jazz Quartet. Allora, in questo Odds Against Tomorrow non si sente neanche troppo il tipico contrappuntismo di scuola classica del Modern Jazz Quartet, si avverte questa sorta di easy listening da salotto buono, insomma, molto, molto colta, e ho dimenticato di dire che John Lewis ha preso parte anche alle sessioni che hanno poi fruttato i famigerati dischi Cool di Miles Davis, quelli di Birth of the Cool, ne faceva parte anche Lee Konitz, c'era anche Jerry Mulligan, c'era Gil Evans, c'era credo anche Max Roach, insomma, che poi vabbè con il Cool non ha veramente molto a che vedere, ma furono un po', insomma, l'avevamo detto all'inizio, uno dei brodi primordiali di questa musica, il cui grande maestro è, lo ripetiamo, torniamo a dirlo e ci torniamo sopra, Lenny Tristano, al quale dobbiamo anche un'altra grande innovazione in campo jazz, perché lo studio di registrazione, le tecniche che si utilizzavano negli studi di registrazione per abbellire le musiche, saranno celebri nella musica rock a partire da dischi come Smile dei Beach Boys o Sgt. Pepper dei Beatles, si utilizzavano anche nel jazz. Nel jazz è famoso il lavoro che fece Teo Macero sui primi dischi fusion di Miles Davis, su Beaches Brew in particolare, alla fine degli anni 60, ma fu Lenny Tristano probabilmente il primo, a metà degli anni 50, a sfruttare lo studio di registrazione in una maniera davvero, davvero importante e originale. Qui ascoltiamo un brano che si chiama Line Up, lo commentiamo meglio dopo, è tratto dal suo LP solista del 55, solista intitolato Tristano, diviso in due parti, la prima facciata sono sono quattro pezzi splendidi, uno lo sentiamo anche dopo, che sono stati registrati in studio, e poi nella seconda metà ci sono, mi pare, cinque brani registrati live in un club che si chiamava Confucius e che sono buoni ma inevitabilmente meno interessanti. Questo è Line Up, dopo ne parliamo un attimo. Ho detto album solista, nel senso accreditato come leader indiscusso a Lenny Tristano, non è prettamente solista, cioè non è un solo di pianoforte, come invece sarà The New Tristano degli anni 60, che è uno dei grandi album che non possiamo ascoltare in questa puntata proprio perché è anni 60. Uno è The New Tristano di Tristano, un altro sono i Lee Konitz Duets, altro disco geniale, veramente incredibile. Poi c'è Free Fall di Jimmy Giuffre, appuntatevi perché sono dischi splendidi. Potremmo aggiungere anche Focus di Stan Getz, che non sentiremo in questa puntata, e ne aggiungo un altro, anzi ne parliamo magari dopo, perché qual è la particolarità di Line Up, al di là di essere bellissimo e molto frenetico come solo, è il fatto che il suono del pianoforte è stato velocizzato in studio, in sede di studio di registrazione. La cosa non è stata rivelata immediatamente, quando il pubblico dei jazzofili l'ha scoperto, insomma molti naturalmente hanno gridato allo scandalo, che Tristano si vergognasse, che era un grande virtuoso, alcuni addirittura sostenevano che fosse bravo quanto Art Tatum a muoversi con velocissimo virtuosismo sui tasti. Il punto è che Tristano rispose alle critiche dicendo che semplicemente lo aveva fatto per un fatto puramente estetico, cioè con quel tipo di velocizzazione, peraltro lieve, il pianoforte avrebbe acquisito un timbro, un tipo di suono che effettivamente non era ottenibile in altre maniere. Quindi non è stato tanto uno stratagemma per far sembrare Tristano ancora più virtuoso al pianoforte di quanto già non fosse, ma semplicemente un escamotage tecnico per ottenere un suono esteticamente più in linea con quello che l'autore aveva in mente. Questo credo che la dica abbastanza lunga anche su certi limiti che spesso il pubblico dei patiti del jazz, insomma, che mostra spesso una concezione vagamente agonistica e, posso dirlo francamente, un po' puerile di questo tipo di musica. A proposito di studio di registrazione, non ascoltiamo i sopracitati album che ho detto prima, ma ne ascoltiamo uno che è uscito nel 76, ma che contiene registrazioni molto precedenti, dei primi anni 50. Descend into the Maelstrom, brano ispirato credo a un racconto di, non ricordo se Lovecraft o Poe, di Tristano, è una registrazione che risale al 1952. Anche qui sono sovrapposte alcune linee di pianoforte, la cosa non è mai stata chiarita al 100%, anche perché nel frattempo l'autore è morto, ma è quasi quasi sicuro. Il fatto è che il cool jazz secondo molti è musica da salottieri, bolsi, e però nel 52 Tristano, studio di registrazione o meno, in pratica suonava la musica di Cecil Taylor. E Descend into the Maelstrom è probabilmente il più antico esempio di free jazz autentico che si possa ascoltare, quindi sono orecchie per il capolavoro. Insomma, credo che questa Descend into the Maelstrom meritasse l'ascolto nella sua interezza, tanto più che non è tanto lungo. Qui appunto Tristano sovrappone alcune linee di pianoforte, cosa che farà alcuni anni dopo, nei primissimi anni 60, se non sbaglio nel 61, ma il disco di Tristano poi in effetti non era uscito, quindi come dire è più vecchio, ma non, nessuno l'aveva sentito. Nel 61 Bill Evans, grande pianista che cito anche per un fatto di prossimità alla materia che qui trattiamo, anche se poi Evans era un po' troppo giovane per essere un uomo del cool, ma certamente la musica classica, il suo essere bianco come Tristano, come anche Dave Brubeck, ha influenzato il suo stile pianistico. Nel 61 pubblica un album che si chiama Conversation with Myself, e segnatevi pure questo se non lo conoscete, in cui appunto sovrappone tre linee di pianoforte con uno stile che non è frenetico, proto-tayloriano come in questo caso di Tristano, ma è veramente un gran bel disco, magari non a livello della Sunday at Village Vanguard inarrivabile con Scott LaFaro, ma insomma ci siamo capiti. Rimanendo sullo studio di registrazione e sulle bizzarrie, cito un personaggio che non è propriamente cool jazz e sarebbe anzi dovuto comparire nella puntata prima di Benno sulla musica radiofonica. Si chiama Ken Nordine, era un attore e negli anni 50 suonava questi dischi in cui il suo era un world jazz, così si chiama, il jazz parola, in cui appunto raccontava storielle con il fare da consumato intrattenitore su una base musicale interessante che potremmo definire cool, nel senso che è una forma jazzistica molto bianca, molto cameristica e a suo modo anche imprevedibile. Questo è Ken Nordine.
There was this guy who was a regular guy who lived a regular life. Got up 7:30 every morning, had the same breakfast, kissed the same wife goodbye every morning, went to the same office, came home. This he did Monday through Friday. On Saturdays he played with the children, did handiwork around the house. Sundays he took the family out in the station wagon to the suburbs. And there they looked at the houses and the trees, the billboards, the gasoline stations and the railroad crossings. And his life might have gone on like this forever. Except one night something strange happened to him. You see, he went to bed at 10:30 and some of his friends stayed up later. And one of them, closing up a place that closed at 2 in the morning, decided to call this regular liver and said, "What time is it?" on the telephone. Well, he woke up and he said, "Who's this? Who's this? It's 2 o'clock in the morning. It's no time to call. Bye." But the practical joker called every night 2 o'clock in the morning. He did this for 2 weeks. Friend cajoled, said, "Who is it? Stop." Finally, after 2 weeks, the practical joker lost interest in the joke and did stop. Then came 2 o'clock, and the phone didn't ring. So he woke up. Why isn't the phone ringing? And he discovered that the only way that he could go back to sleep was to say, "What time is it?" And look at his watch and say, 2 o'clock. Then he could sleep. He did this a couple of nights until he began to think, "It's 2 o'clock where I am. What time is it in New York? In Hollywood, or in London, or in Hong Kong, in Cairo?" He didn't know. So the next day he went out and he bought himself some clocks. He got clocks from all over and he put them all over the walls, and the time was there. He knew what time it was everywhere that counted. And this made him feel comfortable. He became so interested in time that he got little egg timers and gave them away as presents. He read about time in books, sidereal time. Time way out in the universe. He knew what time it was on Arcturus and the Pleiades and the Milky Way. One night, though, at 2 o'clock in the morning, the light wouldn't go on. The fuse had blown. But suddenly he realized he knew what time it was without even looking. Not only in the important cities of this world, but in the entire universe. And naturally, he began to brag a little the next day. He told people, "I know what time it is." And they tested him.
Poi, dopo aver scoperchiato le piccole follie casalinghe, più che altro le piccole follie letterarie di Ken Nordine, passiamo a una breve disamina di alcuni autori che hanno avuto un ruolo nella storia del cool jazz, magari un ruolo non di primo piano, ma che hanno introdotto elementi interessanti. Uno è il bassista Red Callender, bassista di fama, che però oltre che essere un bassista era anche un tubista, e realizzò un album che si chiama Speak Low, nel quale appunto il basso tuba suonato da Callender ha un ruolo molto importante. Direi che questo è sufficiente per inquadrarlo. Il pezzo si chiama Nice Day, Red Callender. C'è poi chi, come dire, sulla contaminazione tra jazz bianco, mai bianco quanto nel caso del cool, e musica contemporanea ha fatto di più. Lyle Murphy era un compositore, un musicista, che nel 1955 incide questo album abbastanza raro, che si chiama 12 Tone Compositions, e in sostanza quello che lui sostiene è di suonare cool jazz dodecafonico. Ora, la dodecafonia notoriamente è una teoria musicale concepita da Arnold Schoenberg intorno al principio degli anni 20, se non sbaglio. Schoenberg componeva da molto prima, faceva anche già pezzi molto dissonanti. La dodecafonia è un sistema compositivo che io più di tanto non vi so illustrare, anche perché non sono un musicista, per cui non sono neanche molto in grado di capire quanto Lyle Murphy fosse un cialtrone, oppure no, però insomma, stando lui, questo è cool jazz dodecafonico. Il brano di Lyle Murphy che ascoltiamo si chiama Seismograph, e buon ascolto, insomma.
Lyle Murphy non era certamente l'unico compositore con simili ambizioni di quell'epoca, ce n'era perlomeno un altro, senza contare appunto Tristano e i soliti, che si chiamava Dwayne Tatro. Ha fatto un album, Dwayne Tatro, che si chiama Jazz for Moderns. Lui era stato tra le altre cose allievo di Dario Milhaud, aveva fatto mi pare il militare in Francia studiando con alcuni compositori francesi, che a loro volta Milhaud è stato uno di quelli che negli anni 20 furono molto influenzati dalla cosiddetta età del jazz, che ebbe insomma un certo impatto nella polimorfa Parigi di allora, insomma. Più che polimorfa direi poliglotta Parigi di quegli anni, e insomma se ne torna in America e incide questo album, anche questo piuttosto originale, ha qualche elemento vagamente swing, magari non tanto il brano che ascoltiamo, che si chiama Low Clearance, ma insomma anche Dwayne Tatro è un nome da riscoprire. Bene, ascoltato anche Dwayne Tatro, arriva il momento inevitabile di spiccare il volo verso la California. Per molti cool jazz è sinonimo di jazz californiano, non è mica la stessa cosa. Allora, senza dubbio il secondo è un'affiliazione per molti versi del primo. Lee Konitz, per dire, è uno che andrà per qualche tempo a ovest, soprattutto Jerry Mulligan, anche lui parte del gruppo di Birth of the Cool di Miles Davis da New York, poi passerà, si stabilirà in California diventando probabilmente l'esponente principale del jazz californiano. Poi ci sono Stan Getz, c'è Chet Baker, tutto il rapporto insomma dei musicisti californiani con la bossa nova, l'orchestra di Woody Herman, da cui vengono altri personaggi come Al Conn, Zoot Sims e Jimmy Giuffre, avrà un ruolo determinante nel lanciare i giovani talenti del cool sulla sponda californiana ed andare a codificare un genere che mai come negli anni del californiano diventerà anche di successo commerciale, per quanto poi in fondo il periodo del cool sarà un periodo piuttosto breve. Il batterista più in voga in quegli anni, in quegli ambienti, era Shelly Mann, che era appunto un batterista che ha collaborato più o meno con chiunque e che era un musicista piuttosto originale in realtà, anche se poi si prestava ad una facile vendibilità. Questo è un album, ascoltiamo un suo pezzo con Shorty Rogers, che era sassofonista, insomma, forse anche lui il nome più in vista di quell'epoca nella California, e il grande Jimmy Giuffre al clarinetto, da un album che si chiama The Three and the Two. Mann e Rogers, pur non avendo di solito gli slanci sperimentali che vedremo essere al centro della musica di Giuffre, in questo caso, insomma, si beccarono chiaramente qualche critica di eccesso di intellettualismo, ma diciamo pure che ne vale assolutamente la pena. Il brano, il titolo non è casuale, si chiama Abstract numero 1. Allora sì, prima cosa da dire è che mi sembra di aver detto che Shorty Rogers suonava il sassofono. Shorty Rogers suonava la tromba e eventualmente il flicorno, vabbè, questo andava precisato. Finalmente arriviamo all'altro grande personaggio dopo Tristano che monopolizza questa puntata, che è Jimmy Giuffre. Autore di una musica che, vabbè, inizia appunto, lui è un compositore per l'orchestra di Woody Herman, The Four Brothers è il suo brano più celebre, fa un paio di dischi interessanti già nel secondo, di cui adesso non mi sovviene il nome, il ruolo della batteria, che pure è ancora in formazione, viene un po' ridefinito, suona quasi in controtempo. Nel terzo, The Jimmy Giuffre 3, c'è sicuramente Jim Hall alla chitarra, e al basso non saprei se Jim Atlas, Ralph Pina, Ray Brown, ne ha avuti diversi, ridefinisce di un bel po' il ruolo del trio jazz, intanto con una formazione inedita a clarinetto. Giuffre suonava anche i sassofoni, però insomma più che altro clarinetto, chitarra e basso, Un brano che non è di quell'album, ma che è uno dei suoi maggiori successi di quel periodo e che spiega bene quello che era il folk-based jazz, secondo la definizione di Giuffrè, si chiama The Train and the River ed è uno dei suoi brani più tipici, per capire appunto lo stile originalissimo, fresco, leggero e veramente geniale di Jimmy Giuffrè.
Se
se parliamo del Giuffrè che sperimenta organici insoliti, la tappa successiva al Jimmy Giuffrè 3 è rappresentata da un altro album dei suoi più rappresentativi, che si chiama Western Suite, e che è composto in una facciata, insomma, di una Western Suite, di un brano in quattro parti. Nel secondo lato c'è una cover di Thelonious Monk e un altro brano che ora non ricordo. In questo caso il trio è composto da Giuffrè, da G-Moll, sempre alla chitarra, e però al posto del basso c'è il trombone di Bob Brookmeyer, che era un altro nome di punta del cool californiano. Il brano in questione si chiama Apache ed è veramente una terra di nessuno, perché che cosa sia esattamente questa musica non è molto chiaro, ma è veramente molto molto bella. Nel cammino di Giuffrè, che per il solito motivo del legato ai diritti non potremo esplorare negli anni 60, e dire che di cose belle ce ne sarebbero un bel po', lo dedichiamo a un altro clarinettista più vecchio, direi, di Giuffrè. Comunque veniva in sostanza dal mondo jazzistico che c'era prima. La sua musica ricorda addirittura il Dixieland, certamente lo swing. Si chiama Pee Wee Russell e lo cito perché ha fatto alcuni album, in particolare questo New Groove, che ricorda abbastanza il modo molto sofisticato, limpido e tranquillo di Giuffrè di suonare, non privo di slanci veramente interessanti. Questo è Pee Wee Russell, il brano è Old Folks. dopo questa parentesi di Pee-wee Russell, ci buttiamo veramente sul lato più astratto e visionario della proposta di Giuffrè, che culminerà nel 1961, se non sbaglio, nell'album Free Fall, con il suo nuovo trio, con il pianista Paul Bley, una delle poche alternative credibili di quegli anni allo stile di Cecil Taylor, e il bassista Steve Swallow. Con questi due aveva già realizzato due album che oggi sono in un doppio CD su ECM, che si chiamano Fusion e Thesis, e praticamente Giuffrè avviò una formula di free jazz cameristico veramente inedita e sconvolgente, devo dire, abbastanza, visto comunque chi la propinava, che per quanto sia, in effetti Giuffrè era poi un musicista molto sperimentale. Qualche anno prima aveva fatto un album che si chiama The Easy Way, siamo nel 59. Qui con lui ci sono sempre Jim Hall alla chitarra, che vabbè è un grandissimo, tanto vale sottolinearlo, e Ralph Pina, no, Ray Brown mi sembra al basso. Il disco è un disco di pezzi noti, c'è anche la celeberrima Mac the Knife di Kurt Weill, tratta dall'opera da Tre Soldi, quindi un canone jazzistico classico, e tutto è molto dilatato, è una specie di easy listening, se vogliamo, anche in questo caso. Comunque le melodie sono quelle facili del jazz californiano, molto 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 dilatate, rese quasi impalpabili, tanto che ci sono due brani che ascoltiamo in sequenza, anche se nel disco non sono in sequenza, che si chiamano A Dream e Montage, che sono praticamente due soli di Giuffrè, o quasi, insomma adesso non ricordo esattamente, so che sono veramente impalpabili tra gli impalpabili, fanno una cosa molto 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 astratta, molto strano trovare due brani per quanto brevi di questo tipo in un disco che era comunque un disco commerciale di quegli anni. Questo è Jimmy Giuffrè nella sua forma più astratta, prima di spiccare il volo verso le lande del free, o del free, del suo free negli anni 60. Thank you. Sì, come sospettavo, non si tratta di brani in solo, anche se l'effetto è veramente quello, in definitiva. In quegli anni c'era alcuni altri clarinettisti, uno dei più interessanti, che collaborò anche a un album in particolare con Charlie Mingus, che Charlie Mingus invece è un nome chiave che nulla c'entra con il cool, c'entra semmai con l'hard bop, per certi versi un precursore del free e comunque di una musica che tornava a farsi in qualche misura politonale. Su tutt'altro versante, io ho queste registrazioni del 1956 che, vi dico la verità, le ho trovate su internet, non so dirvi di che album facciano parte, di John Laporta. Qui mi pare che siamo su due soli brevi che si chiamano Nightly Virgil e Loose Tune, che metto in sequenza e che hanno molto di questa astrazione soffice e molto molto aerea, molto volatile. John Laporta sarebbe un altro nome da riscoprire assolutamente. Questi erano evidentemente due duetti, credo ci fosse una tromba, sì, non sono nemmeno così sicuro del clarinetto. Purtroppo su John Laporta c'è molta poca documentazione e questi appunto non vengono da un album che possieda, quindi non vi so dire di più, ma insomma anche lui sarebbe da andare a rivangare parecchio. Siamo alla fine, arrivati arrivati in fondo, vi lascio con una chicchina, nel senso che sì, se qualcuno si andrà a ripescare l'album di Giuffrè, Free Fall, sarebbe simpatico mettere a confronto i suoi brani, comunque molto avveniristici e originali del 61, con pezzi di Henry Cowell, compositore americano ultramoderno, di cui parlammo nella puntata precedente, alcuni brani per organico simile che si trovano nel secondo CD dei suoi lavori su Naxos. Vabbè, magari ci sarà modo di sentirli, ma non potendo sentire Free Fall non ha molto senso istituire il confronto con materiale così poco noto. Dicevo, chiudiamo, torniamo a Lenny Tristano, torniamo all'album del 55 e torno a consigliarvi comunque la scoperta di The New Tristano, che a mio parere è il suo capolavoro assoluto, ma insomma già l'omonimo del 55 è un gran bel album. E chiudiamo con, dicevo all'inizio, che per quanto appunto il cool jazz sia diventato considerato un genere commerciale molto bianco, nei primordi ha parecchio a che vedere con il bebop, specialmente la musica che faceva Tristano alla fine degli anni 40 ha molto a che vedere con il bebop, e Tristano era amico di Charlie Parker. E quando morì Charlie Parker, gli fu dedicato questo brano che si chiama Requiem e che mi sembrava il modo migliore per chiudere. Non è evidentemente un pezzo allegro, ma è un pezzo di bellezza davvero, davvero fuori dal comune. E grazie per l'ascolto.